La storia di oggi è un racconto di sconfitta e di morte, ma anche di scienza e di genialità. Una serie di intuizioni belliche e scientifiche che sfumano nella leggenda e un'occasione per farsi affascinare dalla geometria e dalla fisica, sullo sfondo della vittoria e della sconfitta, percepite come lontani suoni antichi. Dal fragore di pietre lanciate verso il mare, al crepitio delle fiamme alimentate dal vento che inceneriscono triremi e quinqueremi romane pronte allo sbarco. Un gioco di luci e di rumori che la storia colloca 200 anni prima di Cristo, per la precisione nel 212. La seconda guerra punica è al suo culmine. Si combatte in mare e in terra, davanti alle mura di Siracusa, l'influente città della Magna Grecia, che, in un'alleanza spericolata, si è unita a Cartagine contro la potenza emergente del Mediterraneo, Roma. Al centro dell'attenzione, per chi come noi si occupa di scienza, le formule e i calcoli di un uomo che è entrato nel mito della guerra, ma soprattutto della matematica, Archimede. È lui il principale ingegnere della difesa siracusana che, attraverso stratagemmi e armi mai viste, tenta l'impossibile e trova persino il martirio, ucciso da un soldato romano. Una battaglia antica, aspra, che rimane nella memoria per 2 millenni e dove gli avversari non potrebbero essere più diversi. Uno spigoloso generale romano e un rivoluzionario uomo di scienza. Benvenuti nella quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. Fuoco, acqua, terra, aria. Quattro elementi per 8 racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Per 2 anni Marco Claudio Marcello, proconsole romano, assedia Siracusa dalla terra e dal mare. Contro di lui non solo la resilienza dei siracusani, ma la genialità della scienza, della matematica e della fisica, personificate da colui che coordina i sistemi di difesa della città siciliana, Archimede. Le testimonianze di queste invenzioni belliche arrivano a noi grazie ai suoi scritti e ai racconti di storici come Polibio, Tito Livio e Plutarco, che ne esaltano, ammirati, le meraviglie. 2 sono i concetti scientifici che il genio siracusano contrappone allo strapotere romano, quello della leva e della parabola, trasformate in 2 armi, forse solo leggendarie, ma che hanno a tal punto affascinato i posteri da essere studiate e riprodotte, con tecniche di archeologia sperimentale, fino ad oggi. E quindi, sono davvero esistite quelle armi così fantascientifiche e mirabolanti, passate alla storia come gli artigli di Archimede e gli specchi ustori? Narrazioni orali tramandate da secoli, libri di avventura e colossal cinematografici li hanno riproposti come fenomeni incredibili, ma reali. Ma Archimede li ha davvero concepiti e gli ingegneri siracusani costruiti? E i soldati assediati li hanno veramente utilizzati per respingere Roma? L'artiglio di Archimede è un enorme argano basato sul principio della leva, la teoria che si fa pratica, dimostrando l'enorme potenza che un'asta può sprigionare se fatta ruotare su di un fulcro ben posizionato. Proviamo a immaginarlo. Da una gigantesca struttura simile a una gru, nascosta sulle mura della città, pende un enorme rampino di ferro dalla forma simile ad un braccio metallico, con un terminale che sembra una mano. Quando una galea romana si avvicina troppo alle mura dal mare, il meccanismo entra in azione. Il rampino cala improvvisamente, afferra la nave e grazie a un sistema di leve, carrucole e contrappesi la solleva parzialmente fuori dall'acqua. È una leva di prima specie studiata da Archimede nel suo trattato sull'equilibrio dei piani. Il fulcro è sulla cima delle mura, la parte lunga della leva all'interno della città, la parte corta sul mare. Avendo un braccio motore molto più lungo di quello resistente, pochi uomini possono attivare l'artiglio e sollevare un'intera quinquereme romana con relativo sforzo. La nave si inclina, l'equilibrio si rompe. In pochi istanti l'imbarcazione viene rovesciata o scaraventata contro gli scogli. Un'immagine che fa paura anche oggi. Un'enorme mano che ribalta navi invincibili e tutto il loro equipaggio che finisce schiantato in mare da molti metri di altezza. Una leggenda? Molti studi moderni suggeriscono che Archimede possedesse davvero le conoscenze necessarie per progettare un dispositivo del genere. La teoria c'era, e probabilmente anche la pratica. Ancora di più ha affascinato ai posteri la storia, che riemerge da secoli di mito, della più inarrivabile arma progettata dal genio di Archimede grazie alla sua conoscenza delle parabole come figure geometriche. Un raggio luminoso, talmente intenso da incendiare le navi romane. Un vero e proprio raggio della morte dell'antichità. Il principio in realtà è semplice e lo conosciamo bene: la focalizzazione della luce, lo stesso effetto che si osserva usando una lente per concentrare i raggi solari. All'epoca enormi superfici in bronzo o rame levigato, simili alle odierne parabole satellitari. Questi paraboloidi possono concentrare la luce del sole e proiettarla, sotto certe condizioni, come raggio ustionante a metri di distanza. La scienza qui ci viene in aiuto per comprendere che forse la leggenda in questo caso supera la storia. Perché quest'arma funzioni, lo specchio parabolico dovrebbe essere colpito dalla luce e i raggi solari riflessi dovrebbero concentrarsi per un tempo piuttosto lungo in un unico punto, che in geometria si chiama proprio fuoco. Grazie alla matematica possiamo anche calcolare dove si trovi questo punto per qualsiasi parabola. Più essa è chiusa o curva verso l'interno, più il fuoco si trova vicino alla sua superficie. Più è aperta e larga, più il fuoco è lontano. Nelle comuni parabole satellitari, come quelle per ricevere i segnali TV, il fuoco è a circa 50 cm dalla superficie, con paraboli di circa un metro di diametro e una curvatura abbastanza pronunciata. Per colpire e incendiare una nave romana che si trova a decine o centinaia di metri di distanza, la situazione diventerebbe molto più complicata. Il paraboloide, lo specchio, dovrebbe avere un enorme diametro per ricevere molti raggi del sole ed avere una curvatura appena percettibile per proiettare il raggio infuocato più lontano possibile. Prendiamo come esempio uno specchio grande 8 metri di diametro, come quello indimenticabile del film Cabiria. Uno dei primi film colossal della storia, muto e con le poetiche didascalie di Gabriele D'Annunzio e che racconta proprio le guerre puniche. Nella messa in scena di questo blockbuster degli albori, gli specchi sono alti appunto circa 8 metri. Per riuscire a focalizzare la luce su una nave lontana 200 metri, il bordo di un tale specchio dovrebbe essere più basso del centro di soli 2 centimetri. Una differenza minuscola, molto difficile da realizzare con la precisione delle tecnologie di molatura e piegatura dei metalli disponibili all'epoca di Archimede. Per non parlare poi della necessità di concentrare, stando fermi, il raggio su una nave in movimento per almeno qualche secondo, tanto da farle prendere fuoco. Probabilmente impossibile, ma ugualmente affascinante. Tanto che oggi uno degli esperimenti più apprezzati al Giardino di Archimede, un museo per la matematica, consiste nel mostrare come la luce di una lampadina, appositamente concentrata da una parabola riflettente, accenda dopo pochi secondi un fiammifero posto nel fuoco della stessa parabola. È una piccola prova di grande effetto che dimostra come la teoria confermi la leggenda, anche se in una scala ridotta e per di più fatta di specchi piccoli, resi curvi dalla perfetta tecnologia odierna di costruzione e ravvicinati tanto da accendere la testa di zolfo di un solo fiammifero perfettamente fermo. Troppi vincoli per bruciare davvero delle grandi navi romane. Agli specchi ustori di Archimede si ispira un'altra esperienza niente affatto leggendaria, tangibile e contemporanea, concepita proprio a Siracusa, per la precisione a Priolo Gargallo, dove è stata costruita una centrale solare termodinamica chiamata Archimede Solar Energy Plant, un impianto in cui molti specchi parabolici raccolgono la luce del sole e la indirizzano verso particolari tubi posti nel punto in cui si concentra la loro energia termica. All'interno di questi tubi scorre un fluido che, grazie al calore della luce raccolta, può raggiungere temperature molto elevate, fino a circa 550 gradi centigradi. È un fuoco perfetto per produrre elettricità, una fonte di energia rinnovabile sufficiente per circa 4.000 famiglie, forse discendenti di quegli eroici siracusani che riuscirono per mesi a respingere i romani. Che si faccia attenzione a navigare a largo di Siracusa senza il loro permesso. Avete ascoltato Spazi di Scienza, un podcast della rete dei musei scientifici toscani, prodotto da nwfactory.media. Voce di Edoardo Daltin. Testi di Andrea W. Castellanza e Matteo Varotti, con la consulenza scientifica dei musei della rete, regia e produzione di Paolo Righi. Sul sito museiscientificitoscana.it tutte le informazioni per visitarli e le serie complete di Spazi di Scienza, online anche su tutte le piattaforme podcast.